Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Nuova puntata di Fantascientificast e nuova puntata di caratteri fantastici. E oggi abbiamo con noi un autore molto particolare, perché, come posso dirvi, con i suoi romanzi ha fatto anche, se volete, una opera di anticipazione dei tempi di alcuni argomenti ultimamente estremamente scottanti. Abbiamo l'onore ed il piacere di avere qui con noi Ferruccio Manclossi. Ciao Ferruccio.
Ciao Ferruccio.
Ciao Omar, ciao Marco, è un grandissimo onore essere qua con voi e grazie mille per l'ospitalità.
Sì, in realtà il tuo libro è uscito, poi ne parleremo più tardi in dettaglio, ma insomma è uscito 2 anni fa, anzi scusaci del ritardo, dovevamo trattarlo, ma lo facciamo subito, noi abbiamo un tempo scala di 2 anni, però grazie di essere qui con noi perché appunto... Tu nel tuo libro coniughi questi che sono temi scottanti su computer, data privacy, tutto in un condito da citazioni su citazioni su citazioni, quindi è stato un vero piacere leggerlo, insomma una vera ventata di freschezza, magari profetico per molte cose. Però magari prima di parlare del libro dici qualcosa di te, da dove hai tratto le tue profezie, vieni dal futuro, confessa.
Ah, se venivo dal futuro mi facevo, andavo a trovare Stephen Hawking e gli presentavo, no? come amava fare, no?
Ah, beh, no. Certo.
Diciamo che vabbè, io sono una persona che si occupa di informatica da sempre, da oltre 25 anni. Sono curioso, spero di non fare la fine del gatto, di solito dico, perché basta che mi si lanci qualcosa e mi butto a capofitto, e niente, vivo in una piccola città di provincia, mi piace la pianura, non vivo la grande città normalmente, ma la vivo lavorativamente, e ho la fortuna di lavorare in una grossa azienda di quelle storiche dell'informatica, e quindi ho la possibilità anche di tenermi aggiornato un po' sulle novità che escono. Questo è un po' il mio giro. Poi da dove arrivano le idee? Vabbè, l'idea del romanzo di Next è nata curiosando in giro, quindi banalmente ho visto una ricerca, ma stiamo parlando di tanto tempo fa, stiamo parlando del 2012, giusto per dare una data.
Il romanzo è uscito nel 2016-15, no? Io mi ricordo l'ho letto almeno un paio d'anni fa.
Sì, sì, 2016. Però vabbè, sai che ci sono dei tempi di preparazione, poi io di lavoro non è che faccio lo scrittore, sì, faccio l'informatico. Sì, sì, sì. Quindi per me è arrivato un certo punto che avevo una storia da raccontare, avevo voglia di provare a scriverla, e di confrontarmi anche col fatto di scrivere un libro, che non è una cosa banale, come ben sai Marco, e ci ho provato e ho messo insieme una storia che aveva senso, non tanto per lo scrivere, ma tanto per raccontare una storia. Quindi è partito un po' da qua. Quindi 2012, una ricerca, cioè, ma giusto per mettere due dati, perché poi... il tempo passa alla svelta,
sì, sì, anche sì, sì. Che, 4 anni,
però nel 2007 Steve Jobs presenta lo smartphone. Okay? A noi ormai sembra una cosa che troviamo nelle tasche in mezzo alle scatole tutti i giorni, però nel 2012 era una cosa ancora relativamente nuova. Noi eravamo ancora stravolti dalle app, da tutto questo mondo, no? Però c'era stata una ricerca interessante di una società satellite della Symantec, una società di sicurezza informatica, dove hanno analizzato cosa poteva succedere quando si perdeva lo smartphone e hanno messo delle applicazioni per raccogliere dati, e più che altro era per vedere cosa succede quando ti rubano lo smartphone, la gente inizia a guardarti, cosa fruga, cosa va a vedere, no? E da lì è partita...
Cioè loro hanno perso lo smartphone apposta e nello sì. smartphone c'erano delle app per vedere la gente che fregava lo smartphone, cosa faceva.
Sì, ah. L'hanno lasciato in vari posti, sia dal Nord America, in Canada, in Messico, poi l'hanno fatto anche in parte in Europa. Perdevano una cinquantina di smartphone, che ne so, al supermercato, al distributore di benzina, e poi vedevano le applicazioni che venivano accedute e da lì cercavano di tirare fuori una statistica, no? Quanta gente prova a lanciarti l'applicazione di home banking, cose di questo tipo. E l'idea era stata un po'... Boh, era una cosa interessante, curiosità mia. Però ribaltando la prospettiva, questi stavano raccogliendo tanti dati, ecco.
Sì, oltretutto raccoglievano i dati su come... Sì, i primi data mining magari fatti sul singolo smartphone piuttosto che su grandi sistemi di base di dati.
Sì, Giro capisce che quello... Non che il data mining è nato con lo smartphone, chiariamolo tutto. Perché il primo data mining serio risale probabilmente ai tempi di Ritorno al Futuro, come tempo storico, ma è nato con le tecnologie di data warehousing nelle grandi catene dei supermercati americani. Quindi già allora si era capito che con i dati in mano tu potevi profilare e capire anche i gusti, le tendenze e cosa avrebbero scelto i tuoi clienti.
Che fino a lì, diciamo, è un aspetto non troppo orwelliano, no? Dopodiché sia gli smartphone che anche nel tuo libro la cosa si è stata applicata al lato oscuro della forza, no? Quindi senza dare
sì, lato oscuro e lato non oscuro, lasciamela dire così, perché poi possiamo guardare solamente il lato, le cose negative, tipo i casini di Cambridge Analytica e non solo, ma vediamo anche tante cose che con i dati vengono utili, quindi dove i dati ci risolvono tanti problemi e ci aiutano a fare delle analisi molto più dettagliate, molto più precise. Quindi dobbiamo sempre un po' bilanciare l'aspetto, ecco, sicuramente con un'attenzione particolare.
Ma per cui Ferruccio, il fatto, diciamo, dello scandalo, del recente scandalo di Cambridge Analytica, se vuoi, ha virato al negativo tutto questa, il discorso big data piuttosto che data mining?
Allora, già prima c'erano state comunque delle cose, però erano rimaste molto di nicchia. Cioè, se voi ripensate anche al casino del Datagate di Snowden e compagnia, lì alla fine sembrava di essere un romanzo di Le Carré. Siamo ancora con le spie a questo livello, no? Cioè, quando è esploso questo qua di Cambridge Analytica, che per giunta sono stati due schiaffoni una fila all'altro, perché prima c'è stata la Brexit, su cui già era uscito questo comportamento, e subito dopo è arrivato Trump. Quindi questi due schiaffoni...
Che onestamente ci hanno fatto riconciliare con le nostre vicissitudini, ma questo è un altro...
Sì. No, però questi due schiaffoni sono arrivati all'opinione pubblica generalista, uscito dal confine degli informatici o di chi occupa di sicurezza, e sono arrivati in maniera pesante. Quindi ha cambiato un po' la narrazione dell'uso dei dati, perché prima, lasciami dire, sì, usiamo i dati, ma chi se ne frega dei miei dati? Se vi ricordate i commenti con Snowden, ma chi se ne frega se prendono il mio tracciato telefonico? Cosa vuoi che sia mai?
Sì, c'è sempre il solito discorso fa tanto non ho nulla da nascondere. Solito io vedo che è una frase che tanti non dico mascherano, però dicono tanto non ho nulla da nascondere, per cui non mi interessa che il Google, il Facebook della situazione mi profili piuttosto che come dire, mi utilizzi come dato, ecco.
Ma quello è un problema generale, nel senso che noi come esseri umani amiamo molto la semplificazione, no? Uh-huh. E dobbiamo dirla tutta, quello che fa Google, quello che fa Facebook è renderci la vita molto molto semplice dal loro punto di vista, no? Cioè tu arrivi, non devi ricordarti le ultime ricerche fatte, perché lui ti dà le ultime ricerche che hai fatto, prendi, butti dentro due dati, già ti suggerisce la domanda che volevi fare. Cioè è proprio dalla serie l'informatica più facile di questo mondo.
Sì, tanto dietro, questo poi si mette nel problema dei nativi digitali, no? Che poi in realtà non sono nativi, ma poi non sanno utilizzare l'informatica e si rendono ancora meno conto dei rischi connessi, perché anche dopo Cambridge Analytica in realtà poi non è che la gente, ecco, ci sono stati un paio di persone famose, astronauti eccetera, che hanno chiuso l'account di Facebook, ma in linea di massima la cosa più scioccante è che poi non è cambiato assolutamente niente, cioè magari a livello di governo.
No, questo è vero, Marco, perché io mi devo dire la verità, mi aspettavo una sorta di, non dico di esodo da Facebook, cosa, ma in effetti tutto sommato non è che, magari c'è stato, ma del tutto trascurabile, la mia sensazione è questa.
Anche in borsa non ho visto grossi crolli, sì, le cose dal giorno all'altro, ma insomma non so, magari su un contesto più tecnico e su più appunto su multinazionali o ditte più grandi magari è cambiato il modo di trattarli, però visto da utente vedendo gli utenti non mi sembra non so, Ferruccio, tu se hai esperienza
dal punto di vista della casalinga di Voghera, lasciamela dire. Non è cambiato molto, vediamola così, come impressione, nel senso che non è che questo ha portato una maggiore attenzione ai propri dati o quant'altro. La cosa che è cambiata, e anche le date qui così, se vogliamo costruirci un altro romanzo potremmo divertirci, è che il grosso di Facebook è saltato fuori 2 mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla data privacy europeo.
Secondo te è una, come dire, una fortuita coincidenza?
Ma allora, secondo me
da esperto,
no, allora diciamola così, la cosa era talmente grossa con i due schiaffoni ricevuti sia sulla Brexit che sulle elezioni americane, su cui in entrambi i casi ci sono ancora le indagini in corso con persone indagate e quant'altro, quindi era talmente grossa che a un certo punto non potevano più tenerla nascosta, tenendo presente che era un baco di costruzione di Facebook, fondamentalmente dal punto di vista sicurezza privacy, conosciuto fino dal 2014. Quindi capite che quando una società molto grossa e anche molto esposta come Facebook dal 2014 cerca di limare queste cose, e arrivano due eventi come la Brexit, come Cambridge Analytica e le elezioni americane e tante altre cosettine sparse, non può più far finta di niente. In qualche modo devono gestirla, e non l'hanno neanche gestita tanto bene, però vabbè, questa è la mia opinione personale, lasciamola dire così, no?
No, ma concordo.
Ma questo secondo te, Ferruccio, denota il fatto che, come dirti, è una chiamiamola limitazione strutturale dell'azienda, oppure è che magari si sono dovuti trovare a gestire un problema che, come posso dirti, più grosso di loro poi sostanzialmente alla fine della fiera?
Ma secondo me è un problema di cultura, cioè allora teniamo presente che Facebook è nata con una mentalità da startup, dalla piccola università, la piccola applicazione che mano a mano cresce, mano a mano aggiungi funzioni, provi, sviluppi il business plan e quant'altro. Secondo me è un approccio che è fallato proprio come architettura di base. Fin dall'inizio c'era una mancanza di attenzione sul tema privacy, e tu non puoi su certe cose, te le insegnano quando fai sviluppo applicativo,
infatti,
pensare dopo di aggiungere qualche puntello per tenere in piedi l'architettura. Infatti i grossi problemi che continuano a avere, che continuiamo a vedere ogni tanto, che ancora dalle fughe e quant'altro, è proprio perché tappi un buco e ne sbuchi un altro.
Sì.
Perché la realtà di Facebook è una realtà molto aperta verso chi ci lavora con i dati di Facebook, appunto per macinarli. Mm-hmm. E quindi andare a chiudere questo è complicato.
Avevi visto The Social Network, il film?
Sì, di Eggers.
Sì, come l'hai trovato?
Allora, avevo letto il libro prima, uh-huh. Poi ho visto anche il film. Mi sarebbe piaciuto avere il cast per fare un film di Nest con quel cast, perché sarebbe stato molto bello.
Magari.
No, allora, su alcuni punti secondo me è bello, soprattutto a misura anche di persone non tecniche, nel senso che per me vedere un film del genere purtroppo è come far vedere a Marco Gravity, ecco, no?
Sì.
Cioè, tu noti alcune cose che dici, ma no dai, va bene semplificato, ma sto roba non può essere così, no? Quindi tralasciando alcuni aspetti, il messaggio era molto chiaro, peccato che era chiuso all'americana. Prima parlavamo di Facebook è nato e cresciuto con la mentalità della privacy americana, ossia che non c'è privacy di base, i dati che tu dai sono dati che tu puoi usare.
Sì, in questo l'Europa è molto più chiusa, nel senso, però avanzata, nel senso che la tutela del singolo e la tutela dei dati in Europa, pur con alcuni eccessi forse, ma insomma è sicuramente più tutelata e costruita meglio. L'americana, come dici tu, quello che è fuori di chi se lo prende, insomma. Sui computer, credo che forse i computer e l'informatica siano state violentate, una delle poche cose, forse l'unica violentata più della fisica in Hollywood, perché appunto le password, ingrandisci, zoom, gira, insomma tutta una serie di cose. Sì, bisognerebbe fare una gara tra informatica e fisica.
Marco, i virus che hanno un'interfaccia utente degna di una PlayStation, praticamente. Che...
Sì. Vabbè, i virus che tirano giù l'astronave, se vogliamo restare in tema.
Il virus di Independence Day è un classico, dai. No, però vedi ad esempio che c'è stato un passaggio, ad esempio, di consapevolezza anche in alcune serie, in alcune cose, perché se voi prendete una serie come Mr. Robot, i comandi sono comandi reali, quelli che fanno.
Sì, no, quelle sono tutte macchinette Linux fatte bene. Sì. Però su quella serie, se avessero sbagliato anche solo un meno F in uno dei comandi,
esatto,
gli avrebbero fatto il pelo, perché è una cosa talmente tecnica che veramente...
Scusate, Connecting to Host di Independence Day secondo me resterà negli annali del film dell'orrore, sì, non di fantascienza.
In realtà lì pare che ci fosse un passaggio che hanno tagliato, insomma, rimane una vaccata immensa, ma è un passaggio che hanno tagliato in cui essenzialmente loro acquisivano informazioni sui computer delle astronavi, ma insomma rimane sempre una cosa veramente agghiacciante. Però sono tante le cose in cui tu trovi la password. Cioè, Wargames paradossalmente nel suo piccolo era forse più esatto. Lì nel film saltavano dei passaggi quando il computer nel libro era scritto meglio, imparava dai giochi più semplici a quello appunto della guerra termonucleare globale, che esistono giochi in cui non si può vincere. Quello forse è stato trattato bene, però insomma in generale appunto l'informatica...
Beh, quello è stato trattato talmente bene che ha scatenato il governo americano a fare la prima legge contro i pirati informatici, ad esempio.
Ah sì, questo non lo sapevo.
No, neanche io.
Sì,
interessante,
perché
questo.
Praticamente quello che è saltato fuori è che, vabbè, è un film che ha fatto parecchio successo, no? Mm-hmm. E si narra che Reagan, avendo visto questo film, ha detto, ma scusate, veramente il nostro centro di controllo dei missili può essere creato? Aspetta, dobbiamo fare qualcosa. E da lì è uscita la legge che ancora adesso è attiva.
Ma infatti, Ferruccio, mi confermi che tra l'altro, non so, beh, tutte e due, però ma in questo caso faccio la domanda a Ferruccio. Intanto Wargames è stato anche, aveva avuto, fra virgolette, dei problemi, anche lì narra la leggenda, che in quanto c'era la raffigurazione del NORAD, che si vedeva per la prima volta diciamo abbastanza in maniera dettagliata, era talmente ben fatta che a un certo punto si erano chiesti come avessero fatto a riprodurla in maniera così fedele, perché io mi ricordo il NORAD che si era visto fino a poco tempo prima era il NORAD del Dottor Stradamore, che era una rappresentazione un po', se vuoi, un po' come dire, artistica, no? della cosa, mentre invece il NORAD era secondo le fonti era fatto veramente precisa.
Questo non so dirtelo, io verifico, cioè darti una conferma, non so se Marco...
No, dunque su Wargames non lo so, sul Dottor Stranamore la sala dove stavano il presidente, sì, e gli altri ovviamente l'ha fatta disegnare Kubrick, e anzi semmai ha ispirato, non mi ricordo quale altro presidente o generale, a farsi la sala come quella di Kubrick. Però in qualche commento del Dottor Stranamore... dove peraltro ho scoperto che recitava anche per la prima volta James Earl Jones, che faceva un sergente di uno dei bombardieri. No,
davvero?
Sì, è irriconoscibile, lo devi sapere, però c'è...
È come Clint Eastwood in Tarantola, praticamente, sì, dove sì. Che è sulla maschera pilota, per cui non...
No, lì era senza pilota, ma insomma lo devi riconoscere, infatti non capivo. E fondamentalmente la cosa è che loro avevano fatto una descrizione estremamente perché poi Kubrick era pazzo, insomma, estremamente accurata del sistema di lancio, dell'incrittazione, eccetera, eccetera, basandosi sia su cose che avevano visto, ma soprattutto su libri di dominio pubblico. E un generale che era andato lì sul set si era spaventato e ha detto: ma voi queste cose come le avete capite, eccetera, eccetera. E Kubrick aveva detto a quello che gli faceva questa la parte tecnica: mi raccomando, tieni tutti i documenti da cui abbiamo preso queste cose, sennò rischiamo di finire in galera, perché quelli dicono che abbiamo o fatto spionaggio o divulgato cose che non dovevamo divulgare, perché in effetti è molto tecnico, insomma, come
sì, vabbè, era fatta da Kubrick, nel senso preciso. Ferruccio, visto che siamo già entrati nel discorso, diciamo, mediatico, io ti devo fare una domanda che di solito tocca a tutti quelli che gli autori che vengono a Fantascientificast in questa rubrica. Il tuo rapporto con la fantascienza, nel senso come è nato, come si è sviluppato?
Ora vediamo, allora, prendiamo un po' le varie aree, no? Cioè, io sono una generazione che è cresciuta intorno a Star Wars, fondamentalmente la fantascienza rivista è quella, però ho fatto in tempo anche a vedere una serie come Spazio 1999 da apprezzarla, ecco. Quindi la fantascienza c'era ed è, diciamo che è nata bene, poi sono arrivati i robottoni, queste belle cose da Giga a UFO, Robot, Goldrick e tutti questi. Poi tieni presente che il primo libro che io mi sono fatto regalare era un libro di Salgari, ero piccolino, che è l'unico libro di fantascienza di Salgari, che è Le meraviglie dell'anno 2000.
Ah, quello è bellissimo, quello è un libro bellissimo.
Veramente bello, mi era piaciuto molto, poi per giunta spiazzante, perché uno arrivava dai corsari, da questa cosa, si trovava questo libro che ti proiettava avanti 100 anni, perché è un libro di inizio 900, e è bello, cioè lì ti faceva vedere quello che è la fantascienza, no? Il fatto di andare avanti un po' con lo sguardo e dire cosa cambia, cosa succede e via, no? Quindi un po' questo.
Tra l'altro anche quello è profetico, perché poi i protagonisti soffrono per le radiazioni elettromagnetiche, che sì, anche lì, cioè, non ti aspetteresti appunto da uno scrittore dell'inizio Novecento.
Però c'era un'attenzione anche in quei libri, perché se tu prendi anche Verne, scriveva comunque libri relativamente profetici, nel senso qualcosa che poi sarebbe arrivato magari a breve, come poteva essere Il giro del mondo in 80 giorni, oppure anche cose tipo il Nautilus e Nemo, che vanno sotto il
sottomarino.
Sì. No. Quindi all'epoca non era ancora stato costruito un sottomarino, banalmente, no? Quindi noi alcune cose che adesso vediamo come delle grandi avventure, per l'epoca potremmo anche etichettarle come fantascienza, no?
Beh, non c'era il termine, ma il tema era quello, insomma.
Il tema era quello, siamo nella protofantascienza. Poi, per me, a livello di letteratura, la mia fantascienza dove mi sento più vicino è stato Crichton. Quindi una fantascienza non tanto di distanza temporale, spesso opere, eccetera, ma qualcosa che cambia di poco, però è lì, potrebbe essere qualcosa che succede domani, ma potrebbe succedere anche tra 10 anni, ecco. Quindi se tu prendi un Jurassic, vabbè, il tema è la bioingegneria, la genetica e quant'altro, no? Lasciamo perdere le trasposizioni cinematografiche hollywoodiane, no? Poi però io adoro Bradbury, tanto per dirti, ma lo adoro a 360 gradi, non puramente fantascienza, quindi anche racconti d'estate, racconti d'autunno, a tutto tondo, più Asimov di Dick, e poi la fantascienza umoristica, vabbè, Adams, ma anche Frederick Brown moltissimo. Poi vabbè, nel libro c'è una citazione grossa come una casa per il ciclo di Perion.
Il libro è infarcito di citazioni, eh. C'è da dire che appunto, oltre a quelli che hai citato, poi ci sono tutte citazioni di serie televisive, no? Galactica, Farscape, se non sbaglio, poi insomma sono tantissime. Anzi, lì la sfida al lettore, secondo me, era di cercare di cogliere il più possibile, perché veramente...
E direi che come quantità è più ardua di Ready Player One, eh?
Sono più raffinate sicuramente,
no, anche quello, su quello sono d'accordo, guarda.
Lì però è un demerito di Ready Player One. Nel caso di Ferrucci il merito appunto è di incastrarli in maniera anche più organica, no? Perché sono citazioni dei server, delle strutture, delle varie, i vari personaggi sono tutti fanatici più o meno di varie serie di fantascienza, per cui la cosa è più organica. Ready Player One, con tutti i suoi pregi, è un po' una pastiche, nel senso costruiamo una meta storia in cui, ecco, tu hai citato Iperio, no? Iperio però quello Iperio pure più è più strutturato, sono queste 7 storie in cui c'è la frame story dei vari racconti, ognuno a tema differente. Senti, per saltare i panni Pasqua, invece delle continuazioni di Iperio, cioè oltre il primo, che pensi degli altri?
L'ho lasciati perdere.
Ah, ecco. Ma volutamente, ecco.
Ma volutamente, nel senso che non mi davano niente, siccome vabbè, il tempo è limitato, bisogna anche scegliere un po' cosa leggere, e io siccome leggo di tutto, sono un po' onnivoro, vabbè, c'è tanta altra bella roba da leggere, no?
Quindi sì, tra l'altro vedo che in generale sia sui commenti su Telegram che sul tuo sito, in media io mi ritrovo abbastanza sia nelle recensioni che fai sul sito che nei commenti. Per esempio The Terror l'ho visto seguendo il tuo suggerimento, in effetti merita assolutamente. Tra l'altro appunto sul sito c'è da dire che tu tieni anche questa no, recensione in un tweet in cui
infatti.
Ma sì, era l'idea un po' lasciami dire, siccome leggo, guardo tanto, eccetera, cioè se uno legge un bel libro, stando giusto in ambito fantascientifico, se uno legge Ted Chiang, che al di là dei patiti di fantascienza magari nessuno sa, vabbè, è bella cosa anche dirlo, secondo me, è un modo per farlo sapere, ecco, vedila così, no? Quindi al posto di fare delle sbrodolate, perché poi vabbè, non è il mio mistero farlo scrittore, non sarei bravo e non sarei in grado di farlo in maniera anche con continuità, quello di riassumerlo in un tweet, o lasciami dire, adesso ormai 280 caratteri, c'è un lusso, si può sbragare. Cioè, è anche uno sforzo per dire un pochino cosa ti ha veramente colpito di quella cosa che hai visto, no? Che altrimenti uno potrebbe parlarne per ore, invece cos'è che ti colpisce di un qualcosa in particolare, allora cerchi di beccare il nocciolo della questione.
Quindi andare sul Scusa, vai Omar.
No, Ferruccio, hai un sottogenere che ti intriga più degli altri o hai una preferenza, diciamo, globale nell'ambito fantascientifico?
Ma allora, in generale, vabbè, al di là delle storie di, come citavo prima, un po' Krypton, quindi neanche troppo distanti nel tempo con tecnologie veramente o scienze veramente stravolte. Quello che mi piace comunque è l'art science fiction, quindi sulla quella dura, pura, sporca, la Battlestar Galactica, giusto per tornarsi il telefilm, no? Quindi questo. Non mi piace tanto steampunk e nemmeno... e nemmeno altre cose similari, lasciami dire, quindi più o meno quello.
A proposito di Crichton, i Mangiatori di Morte ti è piaciuto o lo ritieni anche te un pochino fuori dalle corde?
Ma allora, a me è piaciuto, per alcuni passaggi. Allora, io di Crichton apprezzo alcuni passaggi che lui mette. Ad esempio, un passaggio molto bello è questo studioso, no, che parte dall'Arabia, che prende mano a mano che viaggia, mano a mano impara la lingua, gli usi, i costumi, no? Secondo me questo aspetto è narrato bene, che poi è anche quello che fa la differenza per la risoluzione del mistero, no?
Sì.
L'approccio diverso, la prospettiva diversa. Diciamo che Crichton ha fatto anche delle merite boiate, detto chiaramente.
Non sempre dimmi la boiata, ecco. Pensi la stessa boiata che penso io.
Allora, aspetta che ti vado a prendere il titolo giusto perché cerco di dimenticarmele certe cose.
come il quarto non film di Indiana Jones.
No, su alcune cose cerchi di... Cioè, non è possibile, no. Dai. Allora. Michael. C'era quello su Punto Critico. Critico mi ha fatto veramente schifo, ad esempio,
no, quello mi manca
anche a me.
Punto Critico non mi è piaciuto perché secondo me non aveva niente, Timeline diceva poco niente,
ecco, e io quello pensavo. Quello ho trovato,
diciamo che dopo è andato, cioè, secondo me lui ha avuto un picco ad un certo punto.
Andromeda, quello è un grande
Andromeda.
Andromeda, diciamo che ha definito anche un genere, lasciami dire.
Sì, sì.
Quindi questa commistione che con i rapporti scritti che sembrano proprio pezzi di rapporti veri buttati lì dentro, sì, in questo modo. Così.
Sì, poi, quella era molto all'avanguardia, come, quasi come un reality, no? Perché sì, anche il film è stato girato quasi come un reality, in cui poi le cose vanno male, un po' come Cambridge Analytica, ma 50 anni prima, perché la gente è superficiale, poi non è che c'è il complotto, la cospirazione, è solo che quello poi, lo ritrova.
Che poi, tra l'altro, non so se concordate, che in effetti Andromeda, e secondo me per assurdo il tredicesimo guerriero, che è quello da cui è stato tratto, cioè diciamo che il film tratto dai Mangiatori di Morte, che è stato anche abbastanza sfortunato, per secondo me sono le due migliori trasposizioni dai romanzi di Crichton, secondo me.
Direi di sì, perché alcuni grandi libri, ad esempio penso Sfera, nonostante nonostante il cast, che la trasposizione non è riuscita a rendere niente della...
un film triste.
Il libro aveva tutt'altra impronta, sì, e tutt'altro ritmo, niente da dire, no? A me è piaciuto molto, ad esempio, da Sollevante come trasposizione.
Sì. Sì. Quello che non invece mi è piaciuto pochissimo, Rivelazioni, anche...
Un po' telefonato, anche perché poi da buon blockbuster americano dell'epoca devono andarti a cambiare il finale per andare tutto bene, tutto d'amore, d'accordo.
Esatto, e poi devo dire la verità, era improntato su un aspetto, se vuoi, che me, beh, tanto penso possiamo dare lo spoiler, tanto parliamo di un film che ormai è abbastanza datato e si può recuperare tranquillamente. Direi che l'avevano tutto virato sul discorso delle molestie sessuali all'inverso, ok? E quando all'interno del libro era un aspetto, era uno degli aspetti, perché il libro si parlava di spionaggio industriale, come posso dirvi, organizzazioni interne che saltavano, era uno degli aspetti, mentre invece lì hanno fatto il punto focale di tutto il romanzo, di tutto il film, perdonatemi.
No, vero, poi ma diciamo che poi adesso poi gli ultimi libri è meglio lasciar perdere fondamentalmente di Crichton, perché stanno recuperando cose lasciate lì a metà e vabbè.
Beh, è un po' come quando era mancato Dick, che a un certo punto c'era la Fanucci che addirittura faceva il blocchetto del block notes che era nel bagno di Dick, intanto che si faceva la barba la mattina e prendeva punti, cioè eravamo arrivati, penso, a Fanucci ha pubblicato L'ira di Dio di Dick, che a un certo punto si chiedeva ma dov'è, cioè dove aveva tirato fuori tutta questa produzione, no?
Dick è molto triste perché poi lui in realtà non conobbe quasi per niente il successo, no? Morì quando stavano realizzando Blade Runner e poi praticamente metà dei film di fantascienza di Hollywood vengono da suoi romanzi lì, mentre Crichton, se non altro, si è goduto il successo, sì. Questo no, in qualche maniera sì, poi magari scavano entrambi i casi il fondo del barile, ma insomma.
E ricordiamolo anche come regista nel mondo dei robot.
Ah, giusto.
Beh, ma ha registrato anche regista della Grande rapina al treno, tratto sempre da un suo libro. Quindi
è vero.
No, ma insomma lui era un personaggio molto poliedrico, molto bravo, e poi appunto coglieva l'aspetto, ecco, forse pure voi che anche lavorate appunto avete a che fare con l'informatica nelle multinazionali, l'aspetto appunto che le cose vanno male, questo era anche il tema dei dinosauri, no? Jurassic Park, vanno male un po' per conto loro, cioè appunto non è detto che poi ci debba essere necessariamente la cospirazione, perché spesso basta semplicemente che uno, no, in Andromeda c'era un pezzettino di foglio di carta che andava a mettersi sul campanello che blocca, cioè cose veramente da reality anni 90, anni 2000, insomma,
che non è neanche la legge del caos, è la legge di Murphy sostanzialmente.
Sì.
Perché la legge lui è base che conosciamo, no?
Ferruccio, visto che prima l'ho citato, Westworld, parlo della serie televisiva, l'hai vista?
Sì, mi piace parecchia. Allora, la prima serie, secondo me, vabbè, allora dal mondo dei robot, sempre di Crichton, torniamo sempre lì. La serie, la prima stagione, a me è stata spettacolare. Me la sono goduta veramente, non ci ho capito una beata fava per tre quarti della stagione e forse non ci ho capito ancora del tutto adesso. Seconda stagione, secondo me, è un po' più, lasciami dire, viaggio in modalità da crociera, pur trattando un tema che è ancora quello dei dati e compagnia, senza far per forza spoiler, che non è proprio così banale, quindi secondo me anche l'apertura che è andata nella seconda stagione spero che porti a una terza stagione di grande livello. Poi spero anche che la chiudano, perché poi sono cose che sì, non puoi neanche fare all'infinito, ecco.
No, sono quelle cose che hanno senso con un ciclo, cioè un inizio e una fine.
Secondo me tre stagioni è la misura giusta di quella cosa lì. Poi, ma lo stesso c'è anche per un'altra serie britannica che è un remake svedese, che è quella Humans.
Sì.
Anche lì prima stagione veramente bella, seconda stagione che cerca di più di mettere delle basi e di consolidare una cosa, e speriamo che la terza completi col botto corretto, ecco.
This is what you get when you mess with us.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Dunque, quindi Next dovete assolutamente comprarlo, però se non siete convinti e non vi fidate di noi, che fate benissimo, se andate sul sito di Ferruccio, di cui poi diamo i link, ma insomma F. Manclossi, c'è anche una serie di racconti storici, perché c'hanno l'hashtag di Out of Lab, ma essenzialmente no, si tratta di storie talmente pazzesche per una cosa di fantascienza o fantastica, che perché sono, in realtà sono eventi realmente accaduti.
Ma corretto, nel senso che diciamo che se con Nest lo sguardo era in avanti e capire cosa poteva succedere o cosa uno può anche fare per evitare certi guai, in Out of Lab il discorso invece di andare nel passato, un po' perché dalla storia si impara, lasciami dire, no? Però non tanto per andare a raccontare come Tizio ha scoperto la tal particolar cosa o meno, perché qui vabbè, ci sono fiori di storici della scienza che la raccontano anche meglio di me, ma più che altro per far vedere una dimensione un po' a tutto tondo di chi si occupa di scienza, di tecnologia, o magari di come una scienza, una tecnologia, una particolare cosa ha cambiato il modo di vivere delle persone, no?
Sì, quindi... aspetti, che adesso diamo un po' con il telefonino, però telefonini ante litteram se vuoi, perché aspetti che oramai diamo per scontato, ma che al tempo non erano per niente ovvi e che poi magari sarebbero anche potuti non essere scoperti o non svilupparsi come poi è accaduto. Una cosa simile, ne avevamo parlato con Leo Sorge quando facemmo i microprocessori, i microcontrollori, sì. e la domotica. Qui ce ne sono tanti di racconti, no?
Sì, ma allora si prendono vari personaggi. Vabbè, il primo, che era stato pubblicato sulla rivista Sapere, prende la figura di Alan Turing, di cui si parla abbastanza, a volte un po' a sproposito, come il film che è uscito, The Imitation Game, e qui si parla del Turing corridore, perché era un maratoneta a livello olimpico, e soprattutto con la scusa di parlare di questo si prende un po' la vita comune di queste persone, che era una persona alla fine molto alla mano e anche molto disponibile e quant'altro, molto alla portata di tutti. Oppure quando, che ne so, in un racconto vai a collegare una tecnologia che a noi sembra modernissima, tipo quella dei droni, con due figure storiche particolari che sono, vabbè, Marilyn Monroe e la famiglia Kennedy.
Nella seconda guerra mondiale, no? Tu parti da...
mondiale, e si raccontano gli esperimenti dei droni. Poi l'iniziativa un po' questa di Out of Lab è il fatto di affiancare ad un racconto che, con tutti i miei limiti, vuole essere più possibilmente fedele dal punto di vista storico, di agganciarci degli approfondimenti, e quindi la possibilità magari di andare a prendere alcuni ulteriori aspetti dei personaggi, perché banalmente quando uno parla di Edison, cioè, al di là di quanti libri si potrebbe scrivere, ci sono veramente tante prospettive diverse. Veramente una persona che ha cambiato un'epoca.
Molto, molto fetente, sì. Soprattutto nella storiografia più recente, no? Non so se tu...
Sì. Diciamo che, però, da un lato, allora, se il racconto va a smontare quella che per me è una mezza bufala, perché alla fine, cercando, andando a leggere anche le riviste, i giornali dell'epoca, non risulta che lui abbia fritto sto elefante.
Ah sì, tutto legato.
Allora, dall'altra parte, era comunque un tipo che, insieme a Eastman, il fondatore della Kodak, e a tanti altri, gestiva un monopolio che, a confronto, Putin è un signorino, ecco. Cioè, se sono andati a Hollywood è perché sono scappati da Edison, che era a New York, chiaramente.
Il più lontano possibile.
E ovviamente Hollywood si è vendicata, perché l'immagine che è arrivata a noi di Edison è l'ultimo grande inventore ottocentesco. E la parte del cinema, nessuno, pochissimi la sanno. Edison è quello che ha fatto il cinema dal lato americano.
Sì, una specie di Zuckerberg, anche qui, visto che stiamo in ante litteram, uno Zuckerberg ante litteram che rubacchia qua e là e poi c'ha l'intuizione.
Aveva questa abilità, cioè, secondo me lui, Edison, è stato un grandissimo imprenditore. Infatti, uno degli articoli vado a fare la spiegazione tra cos'è un imprenditore e un inventore. Ha inventato tante cose, alcune se ne è preso anche il merito, no? Che non è poi così raro, no? Ha fatto anche Walt Disney, l'ha fatto altri.
Meucci e Belli, io ho scatenato guerre di religione.
Capisci che... Però l'imprenditore ha una capacità che va riconosciuta. Cioè, lui a un certo punto ha mollato completamente, cioè, questa cosa della guerra delle correnti. Ma a un certo punto, ma chi me lo fa fare di seguire la guerra di fare veramente una guerra delle correnti? Ma capiva anche lui che l'alternata era molto più efficace. E quindi si è spostato a fare altro, aveva i soldi, aveva i mezzi, che gli frega.
Sì. Beh, sulla corrente, sì, lì la cosa era, io lessi tantissimi anni fa racconto, però insomma, un saggio di Asimov in cui uno dei problemi iniziali di Tesla è che la matematica dell'alternata, che adesso si fa con la notazione complessa ed è comunque complicata, al tempo senza quel tipo di notazione appunto la poteva capire solo Tesla, e molta gente non gli stava appresso a Tesla. Poi è anche vero che insomma lì l'alternata, pur essendo superiore, cioè era superiore e vinse, però sia l'informatica che l'elettronica è piena di campi in cui poi ha trionfato il peggiore, il VHS, proprio la citazione facile.
Beh, lì però c'è il solito, il cosiddetto vantaggio del pioniere, no? Per esempio, dal punto di vista informatico, adesso lo possiamo vivere con WhatsApp e Telegram, no? Dove hai, da una parte, WhatsApp, che è arrivato prima, ha fagocitato il mercato, dopodiché tutti quelli che arrivano dopo, pur avendo soluzioni superiori di gran lunga dal punto di vista utilizzabilità e prestazionale, però faticano ad imporsi.
Beh, su VHS beta, però correggetemi se sbaglio, erano contemporanee, lì vinse il porno, no?
Perché esatto, che esatto, no, ma quello, no, no, quello, non è, quello è una cosa vera, cioè fra i due competitor del mercato che c'erano, che erano il VHS e il Betamax, ha vinto il VHS perché aveva una piccolissima prevalenza del settore porno. È vero che dopo però il Betamax si è preso la riscossa nel campo professionale, le famosissime Betacam, non so se le avete mai sentite nominare, che è diventato sinonimo di camera, di telecamera portatile all in one,
di alto, no? Livello, sì.
Esatto. Poi lì abbiamo avuto, se vuoi Marco, il fatto che c'è anche il Video 2000, non so se te lo ricordi, che è ancora meglio di tutte e due, che però ahimè ha fatto una bruttissima fine, cioè non ha mai sfondato, no?
C'è uno youtuber che forse l'avevamo già citato, che si chiama Techmoan, che fa tutti questi formati video CD, CD video, Video 2000 come dicevi tu, audio su carta, tutti questi cosi, vari formati video, audio e anche di elettronica super retro. Se non l'avete mai visto, dategli un'occhiata, perché lui parla molto bene e appunto fa vedere dei formati che proprio vengono, sembrano venire da un universo parallelo, perché tu dici, ma è possibile che qualcuno volesse vendere questa cosa? Altri appunto molto belli, ma che poi per motivi tecnici o di marketing non hanno mai avuto successo.
Questo mi rivolgo magari a Ferruccio. L'altro giorno mi sono tornate in mano delle cartucce della Bernoulli, non so se te le ricordi, che erano queste, chiamiamoli, come si poteva definire, super floppy, diciamo così, no? Perché allora Però si chiamano Bernoulli proprio perché, a parte la ditta che li faceva, si chiama Bernoulli, funzionano col principio dell'effetto suolo delle macchine Formula 1, e erano delle cartuccione che, grosso modo, per dare un'idea, erano poco più grandi di un foglio A4 e alte un centimetro. E mi ricordo che quando erano uscite tenevano la folle capacità di 30 mega, che allora sembrava una cosa veramente fuori dal mondo. Dopo, infatti, da Bernoulli dopo si è trasformato in Yomega, ha fatto i Zippy, i Jets, i vari cose, però mi sono tornato in mano. Tanto dovevo avere da qualche parte il lettore, che era una cosa enorme, rumorosissimo. Mi ricordo che quando partiva sembrava una aspirapolvere di quelle vecchio stile, perché decollava letteralmente, incredibile. No, ci sono, hai ragione Marco, quando dici vengono fuori tante di quelle cose. Ma solamente il fatto che me ne sono accorto non più tardi settimana scorsa, è praticamente impossibile andare in qualsiasi negozio o catena di elettronica e trovare le audiocassette. Pergini.
Però le fanno ancora, però le fanno ancora.
Le trovi, non solo da voi, ma io le trovo nel negozio del cosiddetto del supermercato cinese, capito? Lì le trovo, però se devo andare tipo da, adesso non per far nome, però tanto per andare dei vari Media World piuttosto che Uniero, eccetera, non le trovi più.
Ma probabilmente quello che il commesso non sa neanche di che stai parlando.
Esatto, ti guarda un po'. Ti guarda.
Sembri che Grandpa Simpson quando sì, dice.
Esatto, mi ricordo. I floppy da 5 e un quarto.
Se poi ti parli quelli anche sì. del canto delle balene, quello che faceva il modem quando.
Ecco. È vero, mamma mia che ricordi. E ti ricordi, l'hai citato prima Ferruccio, ti ricordi all'inizio gli accoppiatori acustici, quelli che te mettevi la cornetta dentro quelle due capsule di gomma? Mamma mia, che non c'è, faceva proprio da modem, caspita.
Io l'accoppiatore acustico non ce l'ho mai avuto, però ho cominciato da 300 baud con i modem.
Eri già avanti.
Sei un po', perché io ho qualche anno meno di te, no? Quindi ho cominciato leggermente dopo, però appunto l'accoppiatore, stavamo in Giappone con il postdoc polacco, che ha una decina di anni meno di noi, con tutto che appunto lui ferratissimo in informatica, gli ho fatto vedere questa cosa, ho detto, senti un po', che è questo secondo te l'accoppiatore acustico? E non mi ha saputo dire che era, quindi è proprio che stava in War Games, peraltro,
Esatto, no, beh, è nato lì, come io mi ricordo avendo cominciato qui, magari, cioè tanto si scopre la mia età, avendo cominciato a lavorare qui Ferruccio in Triballotè, io ho cominciato a lavorare sui 30-90, per cui parliamo veramente diciamo, lì poi avevo fatto il salto, mi sposto su qualcosa di più piccolo, non il personal, perché ho cominciato a posizionare i 38, i 36-38, gli S400, per cui non... E allora il backup non era come adesso nel cloud, sulla chiavetta, chi usa Mac sul Time Machine, allora il backup era sui nastri stile registratore a bobine, per intenderci. Con il nastro che dovevi stare attento, che dopo un po' dovevi buttarlo via perché no, non salvava più, e te non avevi la sensazione, cioè ti accorgevi che non avevi fatto il backup quando dovevi ripristinare un backup,
Eh sì, solo a danno
a danno
fatto.
fatto
Erano
perché.
i nastri quelli che stavano anche in UFO, no? In Shannon,
Esatto,
sì.
esatto, esatto. Lì erano messi più che verticali, erano messi in orizzontale perché erano montati leggermente inclinati, però il concetto era quello, ma il dramma veramente di esistenziale che. Non avevi un checksum in fondo del backup, lì lui ti lanciavi a comando il backup, lui lo faceva tutto, per te andava bene. Poi veramente ti accorgevi che non aveva fatto quelle volte che dovevi ripristinare alcuni salvataggi, dice cazzo, il nastro
Ops.
era demagnetizzato, a saperlo prima non... Allora c'è la regola matematica che te ogni tre prendevi e buttavi via, non... così andavi
Sì,
a...
oppure c'era verify, noi facevamo con i VAX, c'era quando facevi il backup facevi barra verify, ci metteva il doppio, però
Sì,
ricontrollava che...
c'era un comando abbastanza analogo, ma non similare. Comunque, sì, in effetti eravamo già sulla S400 lì che te lo faceva. I 38 e 36 non te lo dava ancora.
Però
Veramente.
Ferruccio, diciamo, dato questo Amarcord che oramai dimostra quanto risaliamo a millenni fa, e allora questo più Next che appunto evidenziava prima che si nel mondo reale i problemi degli smartphone, come secondo te si pongono con quelli che adesso vengono chiamati nativi digitali, ma insomma diciamo con le nuove generazioni che nel bene o nel male, appunto, sono nati con lo smartphone e poi danno per scontata tutta questa tecnologia, un po' come lo diamo per scontata la corrente, se vogliamo, altre forme di
Sì,
tecnologiche.
allora tieni presente che però allora io anche quando vado in giro e mi capita di parlare nelle scuole o in altre situazioni, io faccio sempre il paragone con la corrente della serie. Quando uno fa un impianto elettrico a casa, in una casa, deve rilasciare una certificazione, prima cosa, perché c'è un rischio e quel rischio viene coperto con la dimostrazione che è fatto da qualcuno che si prende anche la responsabilità di quello che succede, no? E questo in informatica, lasciami dire, non esiste. Quindi molte cose che escono da quelli di Uber che si fanno fregare tutte le carte di credito e i dati e pagano l'hacker per non divulgare la notizia, lasciami dire. Capisci che c'è un po' un gap da colmare già in partenza su chi proprio lo fa di lavoro, no? Dal punto di vista digitale, dei nativi digitali, ma in generale di tutti, anche lasciami dire dei nonnini che iniziano a collegarsi a Facebook, che ritrovano i vecchi amici d'infanzia. Il problema grosso è che tu usi questi attrezzi in un contesto che per te sono completamente sicuri. Lo fai al divano di casa, lo fai in un posto dove sei lì stravaccato e fai, ma in un contesto dove ti senti sicuro. Ad esempio che faccio a volte ai ragazzi la sera, va bene, immaginatevi che voi lo state facendo e siete invece nella piazza principale di un paese sconosciuto nudi. Cioè veramente fate esattamente le stesse cose. Perché? Perché quello che manca è un po' un approccio critico all'uso dello strumento, no? Cioè tu vedi questa cosa, senti Zuckerberg, diciamo, ma sì, intanto è là in California, che me frega. Intanto io non uso Facebook, uso WhatsApp, è bravo. Sempre di Facebook, cos'è che cambiano,
O
insomma, o
Instagram, ultimamente sì,
Instagram, no? Cioè, allora, il problema non è quello, il problema è che va sviluppato un senso critico, perché non è che la cosa è nata adesso. Cioè, io ho recuperato un'intervista di Eric Schmidt, ricordate l'ex marchionne di Google, per capirci, per dire la figura, che diceva che molto chiaramente, vabbè, sarà molto difficile per le persone vedere o consumare qualcosa che non sia stato fatto in misura per loro. E questo l'ha fatto in un'intervista del 2010. Ok? Capisci che l'approccio di quel tipo di industria, ma in generale di questi strumenti di questo tipo, e quindi quando tu li usi li devi usare in un certo modo. Cioè, quando io vedo il nuovo regolamento sulla data privacy che mi dà la possibilità di dire, cara azienda che mandi questi newsletter che non mi frega niente, cancella i miei dati.
Sì.
Posso chiedere, oh, ci metti 3 secondi? A me è capitato con una newsletter che non riuscivo a cancellarmi prima del 25 maggio. Quella che è arrivata a maggio, a fine maggio, io ho mandato una bella risposta a serie. In base al GDPR vi chiedo di essere eliminati e datemi conferma. Io ho detto, ma chissà cosa succede. Tempo una settimana mi ha mandato una bella mail tutta formale dicendo sì sì, abbiamo tolto tutto, la ringraziamo. E
quindi tu sei, diciamo, a favore del GDPR come in Europa, come appunto strumento di tutela del consumatore, dell'utente, del prodotto, perché poi alla fine siamo
è un fatto di approccio, nel senso, io rimango, allora, la base del GDPR è che noi siamo dei data subject, ossia i dati sono un po' un'estensione di noi, un po' come anche la legge americana identifica come un'estensione del corpo il cellulare, ad esempio. Allora, se i dati sono miei, identificano me in maniera personale, io devo poterli governare e devo poter stabilire e capire l'uso che ne fai e autorizzarti. Non sto dicendo che sto vietando l'uso di elaborazioni dei dati, sto dicendo che però vorrei almeno sapere che ci fai con i miei dati, a quale finalità. Tornando a Facebook, non è un caso che hanno lanciato il fatto che si occuperanno anche di applicazioni di dating, no? Stile Tinder, perché è l'occasione per tenere certi dati e andare avanti, no?
Sì, lì le potenzialità per casini sono veramente... perché, ma tu lo sai sicuramente, io leggevo che addirittura avevano sperimentato l'algoritmo per cui due persone, che amante e amanti tra loro, se camminano parallelamente e sono collegate a Facebook, gli accelerometri e i GPS si rendono conto che sono due persone che stanno camminando una accanto all'altra, e quindi davano la richiesta d'amicizia, il suggerimento d'amicizia a questi due. Quindi è chiaro che poi almeno quello l'hanno tolto, ma è chiaro che il potenziale per danni veramente divorzi, sì.
No, c'è i doppi aspetti, no? Nel senso che un aspetto è questo, nel senso proprio la privacy. Ci sono anche degli altri casi dove gente che frequenta lo stesso studio di psicologi ricevono l'invito a stringere amicizia, perché anche questa persona una volta a settimana va allo stesso indirizzo dove vai tu.
Sì, 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 che tra l'altro appunto magari tutti gli serial killer, no? Quindi...
cioè, capisci che qui apriamo un mondo che è... Però l'altro aspetto è anche più subdolo da un lato, nel senso che la mancanza di coscienza è un discorso di profilazione, perché è quello che si sa ormai dal 2012 con le ricerche di Kosinski dell'Università di Cambridge di psicometria, è che tu, mentre noi siamo cresciuti che dovevamo fare tonnellate di test attitudinali per capire, questo con 68 like su Facebook ti becca al 93% il colore della pelle, o all'88% mi sembra l'orientamento sessuale.
Sì, quella fu impressionante, no? Anche i 5 gruppi differenti in cui tu ti vai a dividere, perché sì. Poi era il core di Cambridge Analytica, insomma, alla fine.
Sì, sì. Ma quello è tutto il mondo su cui adesso stiamo girando, ma ancora di più l'aspetto pubblicitario, perché quella ricerca di Kosinski è stata quella più citata, eccetera. Poi c'è un'altra che ha fatto l'anno dopo, dove ha analizzato l'uso della profilazione per vendere prodotti, e quindi banalmente far vedere magari una persona molto estroversa una figura dove questa persona si mette dentro, eccetera, e si mette in mostra. Invece un'altra persona molto introversa, un'immagine molto soft, gentile. e questo è andato a dimostrare che in tutti i casi si becca il 40% in più di click e aumenta del 50% gli acquisti. Quindi capisci che quando questo viene esteso, tutte le pubblicità che trovi cambiano l'approccio, no?
Sulla pubblicità però io non sarei così negativo, no? Perché poi tra l'altro lì ci sarebbe tutto l'aspetto del fatto che tutta la pubblicità, i click, tu forse hai anche linkato di recente sul tuo sito il fatto che le vanity, no, metrics e così via, quindi è un po' tutto finto, no? Quindi se io c'ho una pubblicità che sia da utente, che poi era un po' Google nei primi tempi, no? Sia da utente che da quello che paga per la pubblicità, se è un po' più adattata a quello che è l'utente, potrei non essere in disaccordo, no? Gli aspetti poi però politici, sociali e così via, magari lì mi lasciano un po' più perplesso, e poi non me che non fa niente, ma appunto i governi e le
però l'estensione di queste pratiche a cose tipo l'ambito politico, ma più in generale sociale, per cui vai a aumentare quelle che sono le famose casse di risonanza e tu prendi e vai ad alimentare con queste tecnologie. Se tu sviluppi il senso critico per tornare al punto di partenza, allora è il modo anche di uscire da una cassa di risonanza dove sai, ogni tanto resetti le impostazioni di Facebook, ma anche giusto per scoprire cose nuove, no? Altrimenti continui a vedere le stesse cose, e se pensi che il mondo è un tetraedro, andrai avanti a pensare che è un tetraedro. Cioè, giusto molto...
Tu nel fuori onda dicevi che lavoravi anche molto con le scuole, con l'alternanza scuola-lavoro e così via. In quel caso come ti pagano questi giovani d'oggi?
Teneri. No, vabbè, allora mi sembrano, poi vabbè, mi ricordo anch'io com'era la loro età, quindi vabbè, la gente deve crescere, lasciami dire, no? Ognuno deve fare le proprie stupidaggini. Sicuramente non hanno... E in parte è colpa anche di noi adulti, di noi genitori, di noi che li incrociamo, eccetera. Noti che dal punto di vista di pensiero critico, di un po' di metodo scientifico anche su alcune cose, sono veramente a livello basso. Cioè non c'è una cultura digitale nativa, come dicevamo prima, no? Non è che dalla culla assorbi i bit e capisci certe cose. E quindi li vedo un po' confusi, come è normale che siano, e come per tutte le cose hanno bisogno che gli si spieghi o che gli si dia la possibilità di capire quali sono gli impatti.
E funziona questo? Cioè,
a, maggio poi... a maggio ho fatto una prova, nel senso che poi dovevo andare a fare un intervento da un'altra parte con un gruppo di adulti su tutto il casino Cambridge Analytica, Facebook, Trump e tutto quanto. Gli ho detto va bene, adesso tecnicamente, siccome lo faccio anche in una scuola che è di informatica, quindi gli dico che uno dei requisiti che devono stare attenti è quelli di sicurezza e privacy, allora vabbè, mi spiego un attimo tecnicamente qual è la stupidata che c'è stata, e ho visto degli occhioni sgranarsi, no? Quindi quando dicevo non c'è la consapevolezza, si usano questi attrezzi convinti di stare nel posto più sicuro del mondo, no? Sul divano di casa, cosa vuoi che mi succeda?
Senti, ma se io ti facessi il paragone con la macchina, cioè magari io da utente della macchina, nativo digitale, nativo dell'automobile, perché devo sapere come funziona il motore, come funziona l'elettronica della macchina? Io la macchina devo portare che qualcuno ci pensi a farla, che non mi ammazzo.
Questo è corretto, però tu devi sapere che ad esempio che se vai in prima tutto il tempo e vuoi andare a 50 all'ora, probabilmente la tua macchina ha qualche problema. Oppure che se vai a 200 all'ora in una stradina stretta con una curva, vai fuori strada.
Questo non è ovvio a tutti.
Infatti l'altra cosa che racconto sempre, ma giusto per dare un consiglio di lettura non fantascientifico, no?
Esistono cose non fantascientifiche scritte.
Sì, ma esistono anche queste, guarda, ci sono cose anche molto carine. Uno non crede, ma sai, letteratura di genere la chiamano. E quando racconto, ad esempio, che c'è Daniel Kahneman che è stato premiato per l'economia, e non è un economista ma uno psicologo, premio Nobel del 2002, no? E questo ha dimostrato, c'è un libro molto bello perché è molto divulgativo, si legge bene, che si chiama Pensieri lenti e veloci, dove ti fa capire come noi usiamo il raziocinio in pochissime occasioni, cioè con una pochissima percentuale del nostro tempo. Rispondiamo di pancia, lasciami dire, la maggior parte delle occasioni, ma perché è effetto anche dell'evoluzione e quant'altro, no? Se ne è parlato anche su Scientificast, no?
Sì, mi pare di sì, infatti...
Quando
comunque
tu unisci... No, no, scusa, vai.
No, no, vai tu, scusa.
Allora, quando tu unisci le due cose, no, della serie, hai uno strumento che è potente, che può essere l'automobile o può essere navigare nel mondo digitale, che poi non hai un mondo ibrido, no, tra digitale, analogico e quant'altro. E il fatto che, anche se sei una persona posata, eccetera, il 90% vai di pancia, schiacci, eccetera. Non basta pensare uno quando si avvicina al frigorifero a volte, no? O al carrello dei
gelati. Lì vado di panza sicuro. Sì,
allora capisci perché diventa complicata questa cosa da gestire, perché ancora c'è gente che si impiastra, o purtroppo la notizia che mi hanno letto dal ragazzino che è morto sotto il treno.
Sì,
no?
di oggi.
Cioè, razionalmente dici, cioè, ma ti sembra logico fare una roba del genere? Poi capisci che in molte occasioni noi, la nostra testa fa un pensiero accorciato, da cui poi derivano anche i famosi bias, no? Queste distorsioni, e tutto questo, se non viene spiegato, fatto capire, veicolato in vari modi, la gente crede che ci sono i marziani su Marte o che la Terra è piatta, ecco.
Esatto, questi poi sono gli eccessi. Senti, Next, tu lì di nuovo hai messo questa ditta, queste strutture e così via, quindi pensi di riutilizzarlo? Ci sarà un next?
Allora, il mio tempo è un po' quello che è, quindi non è che la scrittura è proprio il primo. L'idea di un secondo romanzo c'era già anche una bozza di trama. Allora, non era ancora chiara se era una storia parallela. Allora, l'idea del doppio mondo, cioè del doppio mondo. Allora, Next, secondo me, una cosa che mi è piaciuta anche raccontare è che da un lato c'è la California, la Silicon Valley, queste presentazioni fantascientifiche, no?
Soprattutto super fighette,
sì. Che, cioè, veramente, cioè, fantastiche, no? Con le televisioni collegate a tutto il mondo in streaming, perché è uno spettacolo, no? E dall'altra la piazza della piccola cittadina, con la gente che magari va ancora in bici, gioca a carte. E questa distanza che... è una distanza che non esiste, perché comunque il mondo digitale è uguale, no? C'è un click di distanza, no? Come si dice. Quindi questo mondo è un mondo che mi piace molto e mi piacerebbe tornare a raccontarlo. E quella storia che ho, la trama è già bozzata, devo solamente trovare il tempo di scriverla in maniera decente.
Dai.
Vive ancora quel mondo, ecco. Che poi un assaggio c'era in uno dei raccontini che c'è anche sul sito, che mi sembra che si intitola Nick, una roba di questo tipo, vi do il link, ecco. Quindi c'è qualcosa.
Ferruccio, una curiosità, quando te scrivi, di solito metti una pianificazione nella scrittura, oppure sei di quelli che magari in preda al fervore creativo vai avanti?
No, vabbè, allora... Io sono un informatico, quindi non si può chiedere di fare una cosa di pura pazza, lasciamela dire così. Però c'è da dire che mi sono creato un'abitudine per arrivare in fondo a scrivere un romanzo, che comunque sono 300 pagine rotte, no? Quindi non è propriamente un raccontino così. Quindi vabbè, c'era tutto un giro dove c'era il momento in cui... Vabbè, prima di tutto, vabbè, si sviluppa dall'idea, no? Quindi molto top down, lasciami dire. Dall'idea, mano a mano sviluppi, ramifichi, eccetera, le cose devono stare in piedi tramite vari cicli per vedere che tutto stia in fondo, compreso anche verificare che non sbagli stagioni, quindi che se al momento prima eri in piena estate col caldo, non ti trovi con la neve la pagina dopo, ecco. Però vabbè, non mi sono dato particolari scadenze. Il romanzo era scritto in prima stesura, più volte riveduto. La prima stesura c'era già a fine 2012. Poi, mannaggia la miseria, Snowden ha parlato troppo presto, quindi abbiamo voluto anche accelerare un pochino, perché altrimenti se raccontavano già tutte le cose, non
Sì,
veniva
lì
neanche
c'è il rischio
conosciuto.
spesso con la fantascienza, no? Che poi
La
la scienza.
realtà supera la fantasia.
Sì. Ma anche Heinlein, se tu leggi i suoi racconti, lui si sbrigava, cioè ci teneva a sbrigarsi che fossero pubblicati, perché dice: non vorrei che poi, no, poi anni 50, nuove scoperte lo rendono obsoleto, lo superano pure. Quindi, beh,
Sì.
meglio così ti hanno fatto.
No, da un lato, vabbè, secondo me è stato anche un modo per verificare la solidità della storia che volevo raccontare, no? Al di là del dire ah, che bello, mi piace, no? Perché poi è la tua opinione, quattro amici intorno, però quando inizi a vedere che comunque a fronte di un Datagate e a fronte di scandali anche sui droni, giusto per farne un altro che è uscito, la tua storia sta in piedi e vabbè. Secondo me ha ancora significato anche adesso, anche dopo Cambridge Analytica. Allora, vabbè, è una storia che ha senso portare in pubblicazione, dirla così.
E no, ma poi insomma, funziona, appunto come dici tu anche adesso dopo Cambridge Analytica, non è che parli no, di cose che non stanno più in piedi, in realtà sono anzi, è bello averle lette prima e averle poi ritrovate nel mondo reale, non bello magari no nel mondo reale, però anche adesso sono temi assolutamente attuali, non è che poi dopo appunto, dopo Cambridge Analytica si è risolto, si è cambiato tutto il mondo e quindi dici, ah vedi nel 2012 facevano così, in realtà non è cambiato niente fondamentalmente. Questo bene per il romanzo, va male per il mondo reale, poi alla fine non.
Però ne avevi accennato prima, no? Cioè, allora, nel libro spero di aver messo un po' di temi, non c'è solamente quello che copre Cambridge Analytica, nemmeno solamente il Datagate, no? Quindi
Sì.
secondo me spazio per cose c'erano, ma anche perché volutamente c'erano elementi che poi sarebbero stati magari sviluppati successivamente, no? Come la famosa regola, no? Tu fai il primo film dove comunque c'è qualcosa che puoi sfruttare dopo e vai avanti,
Il
quindi
Ferruccio Cinematic Universe facciamo. No, diciamo che questo, ma spesso capita anche per altri romanzi, racconti che tra l'altro sono ben strutturati, poi sono anche molto pacati, nel senso non sono roboanti, nel senso spesso si legge tanta mondezza che dici ma dai, siamo seri. Quello che fa un po' dispiacere è che queste cose in un contesto anglosassone avrebbero avuto ottime probabilità di essere prese o per una serie televisiva, la Netflix o così via, perché sono strutturate proprio, insomma, tra questo e un Mr. Robot non è che ci vedo una grossa distanza, insomma, tanto per citare contesti informatici.
Però sai, quando cercavo la pubblicazione, parlando anche con qualche agente che aveva voglia anche di chiacchierare un po' in generale, no? Non solamente dalla serie Fammi da gente e quant'altro, questi veramente appena si parlava di, non ti dico di fantascienza, ma in generale di thriller tecnologici, scientifici, diceva che forse meglio un roso, un vampiro,
Sì,
un.
sì, sì. Un
Cioè, veramente vederli dal lato
draghetto.
sconsolati, sì, cioè.
Sì,
Quindi.
ma purtroppo fantascienza non, no, anche lì deve essere ben nascosto se proprio devi fare un libro di fantascienza. Se, insomma, a meno che non ci sia proprio l'astronave che spara i siluri fotonici, è meglio sempre strutturarli in maniera che ci sia una maggiore rispondenza con la realtà, perché purtroppo in Italia, come tutti noi ben sappiamo, è un genere che vende poco, che comunque è considerato che vende poco, anche lì poi il gatto si morde la coda e non se ne esce, appunto. Però certo, mettersi a scrivere romanzi rosa e
No, non mi diverto.
vampiri, no. No, anche io, insomma, piuttosto a morte, insomma, non.
A proposito, Marco, parentesi, mio figlio sta aspettando il seguito del libro. Io ho questo messaggio che dovevo
di Grigon, ah, ok, grazie. Grazie.
Oltre di Grigon anche della
dello spazio delle fasi, sì. E
dovevo portare il messaggio perché sennò mi
saluta e ringrazia.
Ferruccio, ma il figlio è quello anche il fan di Marco Taddia per caso?
Sì, è il fan di Marco Taddia.
Mamma mia.
Per lui fantascientifica la cosa migliore sono le introduzioni di Marco. Quindi è appassionato di fantascienza.
Possiamo lanciare però, Ferruccio, una raccolta firme per indurre Marco ufficialmente a scrivere il seguito di Grigon?
No, ma il seguito di Grigon, però non vorrei parlare del... la scaletta, quella che Leo Sorge mi ha fatto una capa tanta quando era Grigon, in realtà c'è e ci sono anche alcuni capitoli, però prima di arrivare lì mi ero voluto esercitare con lo spazio delle fasi, di cui il secondo è fatto, però devo solo impaginarlo e fare una serie di cose di pulizia. E poi mettermi a scrivere quello, perché appunto come Ferruccio, essendo io, facendo finta di fare appunto il fisico, c'è tempo, poi non so te, ma io fatico molto a scrivere, perché insomma poi scrivi una cosa, il giorno dopo ti svegli, dici, ma chi è che ha scritto questa mondezza? Alla René Ferretti, no, madonna, la merda che ho scritto, almeno io,
No, quello faceva parte del mio metodo di lavoro, nel senso che va bene. Praticamente ho seguito un metodo che poi va molto la sceneggiatura, nel senso che sono tante, tante scene poi da collegare, poi va bene con tanto valle, no? Però ogni scena a me portava al fatto che arrivava il momento in cui la scrivevo di getto, no? Lasciami dire. Poi arrivava la fase che mi facevo il mio viaggio, ascoltavo qualche podcast carino per la strada, mi distraevo, poi la riprendevo in mano e dicevo, ma che schifezza che è sto roba. Non hai messo in fila neanche un verbo, cioè soggetto, verbo e predicato, no, nemmeno quello. Però mano a mano a martellate fin quando la cosa non andava, no? Poi lasciami della tecnologia aiuta molto in questo.
Sì, no, ma comunque c'è da dire che scorre molto bene, scorre bene, e poi non appunto le citazioni, il contesto, appunto anche il fatto, la differenza tra un paesino dell'Italia del nord e la Silicon Valley, pure quella è molto divertente. In questo ci sono anche similitudini con okay, 8,23 volte l'anno di Castelvetri, che c'è questo Man in Black, dobbiamo fare una puntata. Questo Man in Black nella bassa, che secondo me è meraviglioso. Cioè, anche lì, no, perché c'è l'Italia, però non è lo voglio fare a tutti i costi in Italia perché lo voglio fare in Italia, lo voglio fare in Italia perché potrebbe essere da qualunque altra parte, ma è una storia che si svolge in Italia.
Marco, questo ci conviene lanciare l'annuncio, come dire, l'appello ufficiale a Stefano Castelvetri. Stefano, siamo qui, eh?
Sì, tra l'altro abbiamo scoperto lavora con Marco Taddia, e quindi a questo punto il dubbio in realtà è che, ma forse che Marco Taddia è l'osservatore tipo che sostituisce Stan Lee nel ruolo di osservatore su questo universo.
Ma in effetti è vero, guarda che ci sono io sto vedendo che ci sono siti e siti che trattano di teorie su Marco Taddia. Al limite potremmo utilizzarlo come leva di minaccia, come dire, Stefano, se non vieni in trasmissione ti ammogliamo Marco Taddia per una settimana.
Ammogliamo, però sì. Con la G.
Sì, esatto. No, qua... no. Ammogliamo.
Sì.
Per cui magari, detto questa minaccia epocale, veramente da Thanos magari cede e finalmente viene...
E si appalesa anche lui. Beh, insomma, già oggi che siamo riusciti ad avere con soli 2 anni di ritardo Ferruccio è un grande risultato. E, appunto, se non l'avete capito andate a leggere Next, sia come il romanzo di fantascienza divertente, sia come... Se vogliamo, è anche un saggio sui rischi della tecnologia, quindi appunto è un thriller, ma non è un thriller attuale, quindi è consigliatissimo. E soprattutto appunto non ha quella spocchia che spesso si ritrova in tanti testi, che insomma da anche americani, anche film, J.J. Abrams e compagnia. Quindi in questo...
Non citare J.J. perché se ci accusano che in ogni puntata dobbiamo parlare male di J.J., questa volta ci eravamo riusciti, te però me l'hai
detto. Tu però non hai detto di non fare. No.
Dai, citiamo anche The Orville così al prossimo.
Ecco, infatti. Per la fanta par condicio.
Sì, che è Fanta, è la par condicio che è Fanta, non è esatto. Che la par...
Bene.
Ok, allora direi che possiamo ringraziare Ferruccio, però sì. Speriamo di riaverti in trasmissione con un secondo Next prima dei prossimi 2 anni, vediamo.
Adesso vediamo magari di portare in pubblicazione magari racconti di Out of Lab.
Esatto, è questo ti volevo chiedere, perché quelli sono perfetti per un libro di saggi, ma neanche insomma, di divulgazione scientifica, storico-scientifica, insomma quello magari si potrebbe fare velocemente. E quelli sono veramente deliziosi, perché sono tutte storie che io forse una le sapevo vagamente, ma le altre sono interconnessioni che non assolutamente sconosciuto ai più.
Quasi un Black Mirror in formato letterario.
Sì, o anche, ti ricordi che c'era una serie televisiva che si chiamava Connections?
Non so se della... me la ricordo molto vagamente, Marco. Comunque ho
però
capito...
insomma questi, di nuovo, uno non perché Ferruccio sta qua, ma sono meglio, perché sono cose un po' lì, erano un po' più ovvi, è vero che in televisione è diverso, però sono un po' più ovvi, un po' più scontate. Invece questi qui, appunto, se volete andare a leggere sul sito di Ferruccio, che mettiamo i link, ma appunto è F. Manclossi, perché sono veramente delle storie... talmente pazzesca che se uno le mettesse in un romanzo direbbe però no, dai, abbassalo, perché hai smarmellato troppo, sempre per citare il mitico Boris.
Un giorno però dovremmo fare...
Il problema era andare a verificare le fonti, infatti, perché a volte trovavi certe notizie e dici, ma no, beh, questa è la bufala tipo del viaggio sulla Luna, del Sun, sì, no dai, non può essere. E poi cercavi, trovavi tutto, trovavi divertente, diciamo, anche cercare
anche perché poi fonti oramai non è, cioè, non è banale poi avere delle fonti affidabili, perché Wikipedia va presa molto un grano salis, sì. Dopodiché non...
va bene per una prima scrematura Wikipedia, poi dopo
sì.
Wikipedia va sempre una regola, bisogna leggere la pagina italiana, ma giusto per, e poi leggere l'equivalente in... perché a volte veramente c'è una differenza abissale, sì, quindi sì. Quando trovi differenze dici, vabbè, forse è il caso che inizio a cercare anche altre fonti, incroci, e poi vedi.
D'accordo, perfettamente d'accordo. Bene, Ferruccio, che dire, grazie
mille.
Veramente grazie è stata una bellissima chiacchierata. Abbiamo aspettato 2 anni, però veramente ne passa veramente la pena.
L'abbiamo preparata per bene, vediamola così, no dai.
Sì. No.
Grazie mille comunque dell'ospitata e avanti, perché da
alla prossima.
L'ascoltatore, no, io punto prima all'ascoltatore, no, così mi fate compagnia e poi alla prossima, di occasioni ce ne sono.
Bene. Ciao Ferruccio, grazie.
Ciao.
Un saluto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.